Buonasera, benvenuti su Radio Nazionale Veneta. Questa sera va in onda la registrazione dell'intervento del Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luigi Massimo Faccia, intervento che ha tenuto ad una conferenza a Pieve di Cadore il giorno di Ferragosto, un intervento riguardante la struttura militare della Serenissima. Prima di farvi sentire questo intervento, vi ricordo l'indirizzo mail a cui scrivere, che è radio chiocciola radionazionaleveneta.org. Scriveteci per inviarci suggerimenti, consigli, per inviarci anche idee su eventuali argomenti da trattare nelle nostre puntate e anche se volete collaborare con noi per registrare una vostra puntata che poi andrà in onda su Radio Nazionale Veneta, perché vi ricordo che Radio Nazionale Veneta è la radio di tutto il popolo veneto. Ed ora l'intervento di Luigi Massimo Faccia.
Ringrazio il comitato organizzatore per questo invito e spero di essere all'altezza. Allora, la Repubblica Serenissima, è il primo Stato federale per quanto riguarda la sua organizzazione militare, è un'organizzazione molto complessa e soprattutto nel periodo del XVI secolo. Lo divido in vari periodi. Allora, per quanto riguarda il periodo del XVI secolo, io comincerei con l'aspetto più importante, che è l'arsenale. L'arsenale di Venezia è il fulcro della potenza. Dall'arsenale escono tutte le artiglierie e gli armamenti più importanti che la Repubblica Veneta ha a quel periodo. Per quanto riguarda l'artiglieria, cioè il corpo dei bombardieri, è l'artiglieria veneta in quel periodo lì è all'avanguardia per quanto riguarda la fusione e le leghe di tenuta dei cannoni. L'arsenale militare è un opificio sterminato all'epoca, che è il più grande del mondo e dà lavoro a migliaia e migliaia di persone. L'artiglieria in quel momento lì è l'arma principale, si può dire, dell'epoca ed è quella decisiva. La misurazione avviene tramite il peso dei proiettili, cioè in libre. Ed è suddivisa tra artiglieria da campagna e da fortezza. Poi, per quanto riguarda, diciamo, le forze sempre della terraferma, andando in ordine, vi è la cavalleria corazzata pesante, qui ne abbiamo un esempio, cioè sono uomini d'armi e comunque persone di censo elevato che fanno di questo mestiere, fanno questo mestiere. Hanno dei privilegi e sono però già fuori un po' dall'ottica dell'epoca. Perché? Si sente? Perché ormai le armi da fuoco stanno superando questo concetto medievale qua. Comunque hanno ancora un notevole prestigio, sono organizzati in vari reggimenti e sono comandati da capitani, diciamo, di fama, provenienti un po' da tutta Italia. Ogni lancia, così come era chiamata, ha al seguito 3 o 4 persone e 2, 3 o 4 cavalli. Questa è la cavalleria pesante. Dopodiché, sotto vi è la cavalleria leggera che può essere formata da soldati italiani e soldati veneti e da soldati balcanici, cioè stradioti, slavi, eccetera. Sono cavallerie leggere appunto armate senza corazze ed hanno il compito di affiancare la fanteria. Per quanto riguarda, poi dopo, ci sono gli armamenti che abbiamo in uso all'epoca, per quanto riguarda le armi bianche, c'è un'infinità, si va dalla lancia, dalla picca, dall'alabarda, a spade corte, lunghe, di tutti i tipi, corte, curve, la famosa schiavona, eccetera. Mazze ferrate, mazze di legno e avanti di questo passo. Balestre, archi, cioè tutto l'armamentario per quanto riguarda le armi bianche. Per quanto riguarda le armi da fuoco, all'epoca, cioè parliamo sempre del XVI secolo, abbiamo abbiamo archibugi a miccia, a ruota, pistole, ecco. Però quello che è decisivo sul campo di battaglia all'epoca è l'artiglieria. E come dicevo all'inizio, l'artiglieria veneta all'epoca è molto molto potente, perché, ripeto, la forza non è data da quanto dal sistema di caricamento altro che è uguale per tutti i paesi, per tutti gli eserciti dell'epoca, ma è soprattutto dato dalla fusione, cioè le canne non scoppiano per il tormento della carica di lancio. Le fanterie, a parte le cernite, le fanterie rispecchiano un po' ci sono fanterie italiane, fanterie venete, fanterie che provengono un po' da tutte le parti d'Italia. In particolar modo, diciamo, il reclutamento avviene nell'Italia centro-settentrionale, cioè Romagna, con i famosi Brisighelli, che sarebbero soldati particolarmente turbolenti, diciamo così, nelle Marche e in Umbria, da dove provengono anche capitani importanti. Queste fanterie qua sono tutte fanterie mercenarie al soldo, come era all'epoca. È improprio dire che Venezia utilizzava quasi esclusivamente mercenari, perché in tutti i paesi d'Europa all'epoca il sistema era questo qua, cioè erano soldati di mestiere di ventura. Logicamente, come dicevo prima, per quanto riguarda la cavalleria pesante erano soldati di alla piccola nobiltà o famiglie che facevano questo lavoro qua, mentre per gli altri erano persone comuni che venivano arruolate dagli arruolatori per svolgere questi compiti qua. Naturalmente, per quanto riguarda l'armamento delle fanterie, come dicevo prima, c'è una vastità di sistemi di sistema d'arma, cioè, ripeto, dalla mazza di legno che avevano per dire gli stradiotti alla spada e tutto il resto. Vi è poi dopo il discorso dei sistemi per quanto riguarda le opere militari, cioè i castelli, le fortezze, eccetera. In quel periodo lì Venezia non ha ancora, diciamo, affrontato il problema delle fortezze, ce ne sono tantissime ereditate dalle signorie precedenti, però sono ancora tutte quante del periodo rinascimentale medievale, cioè non sono state costruite per resistere ai colpi d'artiglieria. Soltanto nell'inizio, dopo il periodo della guerra di Cambrai, cioè il periodo che ne stiamo parlando oggi, si comincerà a studiare fortezze atte a sopportare l'artiglieria, cioè i famosi bastioni che verranno. Il primo bastione sarà costruito a Verona attorno al 1528 e si chiama Maddalena. Ecco, per quanto riguarda invece il sistema di comando, che era molto articolato e difficile anche da spiegare per non tediare nessuno, diciamo questo: esisteva un sistema di comando civile, cioè il provveditore generale aveva il potere assoluto, coadiuvato da altri provveditori e da commissari e capitani, per quanto riguardava il comando nei confronti dei capitani generali, cioè che erano prettamente militari. Il provveditore generale era il vero e proprio comandante, i comandanti militari consigliavano, spiegavano, ma non potevano dare ordini, cioè non potevano comandare, comandava sempre la parte civile. E questo è molto importante, perché si evitavano tentativi, diciamo, di usurpazione o peggio ancora tentativi di sovvertire l'autorità. Questo sistema qua comunque, pur avendo dei limiti, perché logicamente i grandi condottieri dell'epoca mal sopportavano di essere comandati dall'autorità civile, aveva i suoi pregi, i suoi vantaggi. Il vantaggio logicamente era la tranquillità, lo svantaggio era la scarsa velocità di decisione nel momento della difficoltà. Comunque questo sistema qua è arrivato fino alla fine, ai momenti più tristi della Repubblica. Voglio ricordare solo questo aspetto qua: tutte le istituzioni militari di qualsiasi parte del mondo hanno avuto momenti alti, momenti bassi, eccetera. Quello che è importante ricordare è questo: la Repubblica Serenissima, fino al momento più triste, cioè il 12 maggio 1797, il suo sistema militare ha funzionato benissimo, sia per quanto riguardava il sistema di difesa della comunità civile, cioè a dire contro la criminalità o altre cose, sia per quanto riguardava i nemici esterni. E siamo andati oltre il 1697, perché non dimentichiamoci che poi dopo le cernite combatteranno per oltre 10 anni contro le forze napoleoniche. Gli soldati dell'epoca logicamente erano persone che erano poveri, questo è scontato, e questo è un altro aspetto che io voglio sottolineare. Le problematiche dei soldati esistevano all'epoca come che esistono ancora adesso, e chi si arruolava solitamente non è che avesse grandi altre prospettive. C'era logicamente l'idealista, quello che voleva fare combattere eccetera, ma era anche quello che voleva mangiare, e questo avveniva da noi come avveniva in qualsiasi altra parte d'Europa. Ed è dunque qualsiasi tentativo o di dire che qua da noi i soldati erano dediti all'osteria o altro, sono tutte quante stupidaggini che noi ci girano nei decenni successivi alla caduta della Repubblica, perché obiettivamente tutti i paesi avevano questi problemi qua, ancora adesso esistono, cioè dire la digerzione, queste robe qua fanno parte dell'essere umano, dunque non ci sono, non ha neanche senso discutere questi aspetti qua. Io sono particolarmente felice che si affrontino questi temi qua, perché per esempio la storia militare veneta è stata totalmente cancellata, dimenticata, anche se ha avuto un ruolo enorme in tutta l'Europa. Basti pensare soltanto, se vogliamo rimanere nel XVI secolo, la battaglia di Lepanto, la difesa di Famagosta e tutto il resto. Le forze venete alla fine sono riuscite a riprendere in mano la situazione dopo la guerra di Cambrai e a ristabilire la pace e la tranquillità. Sfido chiunque a dimostrare che per quasi 3 secoli più nessun invasore è venuto qua nel Veneto. In qualsiasi altro paese d'Europa questo è avvenuto, e questo è un aspetto importantissimo che ogni tanto bisognerebbe tenere giustamente a mente. Concludo ringraziando, ripeto ancora, il comitato organizzatore, e spero di essere stato all'altezza dell'invito. Grazie.
Ecco, per questa sera è tutto. Ora vi ricordo di nuvovo l'indirizzo mail radio@radionazionaleveneta.org, e vi do appuntamento a domenica con il Battiliano Pensiero e a martedì con le solite puntate della radio. Buonasera a tutti.